Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutte da Jacopo. Siete in compagnia di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia in onda la domenica mattina e in podcast su www.radiovanloon.info a partire da lunedì. Il 31 gennaio di quest'anno il Ministero della Cultura ha annunciato la prossima creazione di un museo del ricordo. Nel comunicato il ministro Sangiuliano definisce la realizzazione del museo un dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmati che hanno subito la dittatura comunista di Tito. Secondo il ministro, queste tragedie non devono essere dimenticate, sono una parte importante della storia italiana e devono essere conosciute e comprese dalle nuove generazioni. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in quota Fratelli d'Italia, ha aggiunto che il museo sarà un luogo simbolo non solo del dramma vissuto dai nostri connazionali del confine orientale nel corso di tutto il Novecento, ma ospiterà e farà emergere dall'oblio tutti i ricordi cancellati dalla storia. Come ha spiegato lo storico Eric Gobetti sul Manifesto, però, le cose sono un po' più complesse. Il museo dovrebbe essere realizzato in 3 anni per un costo totale di 8 milioni di euro. Lo stesso Gobetti definisce l'intera operazione uno sforzo propagandistico del governo di estrema destra di Giorgia Meloni, che non inizia ora, ma che ha costruito il suo immaginario della questione istriana in anni di appropriazione storica. Come noi di Van Loon sappiamo e continuiamo a raccontare, e come lo stesso Gobetti afferma coraggiosamente da anni, malgrado le ripetute minacce neofasciste, l'istituzione della giornata del ricordo e le iniziative ad esso collegate intendono ridurre la complicata storia dell'Alto Adriatico alla sola memoria di parte italiana. La questione delle foibe è chiaramente dominante nell'opinione pubblica e nella costruzione delle iniziative legate alla giornata del ricordo, ma oltre alle foibe c'è il cosiddetto esodo, del quale abbiamo parlato 2 anni fa con Mila Orlic e Francesca Rolandi. C'è una questione territoriale che ha riguardato l'Istria, la Dalmazia e la città di Trieste, come abbiamo raccontato l'anno scorso assieme a Federico Tencamontini, e c'è anche un conflitto politico forte e sanguinoso, che non si arresta nel 1945. A Trieste e nelle zone del Friuli rimaste sotto sovranità italiana, il conflitto civile è infatti continuato per anni, anche una volta firmati i trattati di pace. Una guerra segreta, portata avanti da gruppi paramilitari appoggiati, sovvenzionati o direttamente organizzati dal governo italiano, a Trieste e nel Friuli orientale tra il 1945 e la metà degli anni 50. Un complesso mosaico di associazioni, bande armate e vere e proprie unità militari, dalle quali sarebbe poi emersa nel 1956 la prima struttura di Gladio. Per raccontare questa storia ci siamo avvalsi di un libro pubblicato da Einaudi nel 2014, ma già quasi introvabile, Le altre Gladio, del ricercatore toscano Giacomo Pacini. È da questo testo, ricchissimo di documenti fino ad allora inediti, che abbiamo tratto le citazioni che ascolterete in questa puntata.
Il 12 giugno 1945 alcuni italiani, umili e modesti, ma decisi nella difesa del proprio focolare, insorsero contro la violenza e il terrorismo dei teppisti delle squadre d'azione slavo-comuniste, per difendere la libertà e il nome della patria in questa martoriata terra di confine. Impossibile enumerare quanti siano stati feriti. I morti sono 5 dalla parte degli slavo-comunisti, da parte nostra nessuno. Non è un vanto, che vogliamo farci? Ma esiste un detto che suona così. Se vogliono ucciderti, uccidili.
Queste frasi sono contenute in 2 lettere indirizzate nel 1948 dal direttivo del Circolo Cavana di Trieste alla presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. Nelle missive, i responsabili del circolo rivendicano la propria azione contro la quinta colonna slava triestina. Di cosa si tratti lo capiamo in particolare dalla 2ª lettera, nella quale i membri del Cavana rivendicano apertamente il linciaggio di un uomo accusato di essere un infoibatore, oltre a numerose altre aggressioni contro quelli che definiscono rinnegati, venduti al nemico slavo-comunisti che scorrazzano liberamente per la città fregiati delle loro inseparabili stelle rosse. Come risulta dalle ricerche di Pacini, tra il 1945 e i primi anni 50, il circolo Cavana riceve un flusso pressoché continuo di finanziamenti in virtù delle sue instancabili attività anticomuniste e per la tenace lotta in difesa dell'italianità dell'intera zona triestina. Un flusso di finanziamento che arriva direttamente dalla Presidenza del Consiglio attraverso l'Ufficio per le zone di confine. L'ufficio è formalmente diretto dal prefetto Silvio Innocenti, ma l'uomo che gestisce davvero quel denaro e che fa da anello di congiunzione tra i picchiatori dei circoli come il Cavana e il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi è un giovane sottosegretario democristiano, Giulio Andreotti. Andreotti viene ripetutamente avvertito della violenza estrema esercitata contro gli avversari politici e contro la popolazione di lingua slovena dai membri dei circoli triestini. A farlo sono i suoi stessi compagni di partito. Il futuro sindaco democristiano di Trieste, Gianni Bartoli, ad esempio, gli scrive che ad onta delle insistenti raccomandazioni della giunta, i membri dei circoli hanno voluto agire dimostrando per mentalità e metodo di non essere lontani dai vecchi sistemi fascisti. Bruno Monciatti, collaboratore di Bartoli, aggiunge la sua voce a quella del collega di partito.
Da ormai troppo tempo in questa città perdura ed è tollerata un'attività pseudo-nazionale di alcuni gruppi di giovani che, in parte sotto la guida di elementi compromessi col passato regime, stanno commettendo ogni sorta di atti inconsulti ed incontrollabili. Si tratta di una mentalità che purtroppo sopravvive in certi elementi che pretendono di monopolizzare il patriottismo, mentre invece con la loro attività riprovevole, invece di giovare, portano gravi pregiudizi al prestigio e alla solidarietà nazionali.
Anche Diego De Castro, rappresentante italiano presso il governo militare alleato di Trieste, nella sua autobiografia affermerà di aver chiesto pressantemente a Palazzo Chigi di far eliminare dagli organi militari competenti le squadre di Via Cavana e del Viale della Stazione, in quanto esse stavano sfuggendo ad ogni controllo e costituivano un vero e proprio pericolo pubblico. L'intervento di De Castro sembra essere decisivo. Nell'autunno del 1948 i finanziamenti governativi ai circoli Cavana e Stazione si interrompono, generando la rabbia dei loro dirigenti. Ma la fermezza del governo italiano dura molto poco. In un documento datato 1 febbraio 1949, Andreotti scrive che occorre continuare nell'opera di sovvenzione, perché il Cavana svolge efficace opera di difesa dell'italianità del territorio libero triestino, mediante lo svolgimento di attività ricreative, sportive, culturali ed assistenziali, e che i suoi membri, tutti animati da fervidi sentimenti italiani, danno buon affidamento. Sull'operato dei circoli triestini dopo il ripristino dei finanziamenti da parte di Andreotti, ascoltiamo la testimonianza di Galliano Fogar, ex partigiano e fondatore dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia.
Si erano formate contestualmente squadre di giovani in alcuni rioni della città e si chiamavano squadre di Cavana e squadre del Viale della Stazione. Esse gradualmente sfuggirono al controllo dei partiti e operarono per conto loro certamente fino a oltre il 1949. Nelle manifestazioni di massa, le squadre del Viale e di Cavana erano presenti con noi e con gli altri partiti. Le due squadre predette ad un certo punto operarono con iniziative proprie e con azioni cruente. Ricordo dell'episodio di Piazza Cavana, allorché ci fu un allarme per una temuta invasione di elementi comunisti e, allora, in tale circostanza, alcuni comunisti che ebbero l'imprudenza di oltrepassare la zona furono aggrediti. Io finii per dire che a Trieste non accettavo più la presenza nell'organizzazione del Movimento Sociale Italiano, che operava con aggressioni continuative contro singole persone e militanti dei partiti democratici italiani. Ricordo della celebrazione a Redi Puglia del 4 novembre 1948, allorché il gruppo repubblicano, al ritorno, venne aggredito dall'MSI e dalle squadre autonome. Ricordo che anche le squadre autonome partecipavano a esercitazioni paramilitari gestite dall'esercito, solitamente aggregandosi all'MSI. Ogni partito aveva il suo gruppo e a turno si recava a Udine in giorni stabiliti. Nelle esercitazioni l'esercito ci forniva di mitra Bren, Thompson, fucili Enfield. C'erano anche esercitazioni con bomba a mano.
Giurgeva k'zeleni
Le parole di Fogar sono importanti perché introducono un altro protagonista di questa storia. L'esercito, che come l'ufficio zone di confine di Andreotti copre, finanzia e legittima le squadre paramilitari, arrivando ad addestrarne i membri all'interno di proprie strutture. Per la verità, i militari, più che alla città di Trieste, sono interessati al confine friulano, lungo il quale viene organizzata tra il 1945 e il 1956 una massiccia organizzazione paramilitare segreta, composta in massima parte da ex partigiani bianchi della Brigata Osoppo. Questa organizzazione, nell'estate del 1946, può contare su ben 4.000 persone armate. E lo Stato Maggiore italiano è talmente convinto della sua efficienza operativa da inquadrarla ufficiosamente nel dispositivo difensivo alla frontiera, col nome di Terzo Corpo Volontari della Libertà. Secondo il Capo di Stato Maggiore Raffaele Cadorna, ex comandante militare del CLN Alta Italia, gli uomini e le donne dell'Osoppo rappresentano di fatto l'unico scudo contro un'eventuale invasione jugoslava. Ma il Terzo Corpo Volontari della Libertà non si limita ad addestrarsi in vista di un'invasione nemica. Accumula informazioni su centinaia di cittadini friulani sospettati di simpatie titine e in occasione delle elezioni del 1948 viene segretamente mobilitato in vista di una possibile vittoria socialcomunista. Nel 1950 l'organizzazione conta 256 ufficiali, 496 sottufficiali e 5.728 uomini di truppa e cambia di nuovo nome. Diventa Organizzazione O e non si tratta di un cambiamento solo formale. Da quel momento, infatti, al fianco degli ex partigiani che ne fanno parte volontariamente, iniziano a comparire anche militari in congedo appositamente richiamati. Secondo il colonnello Luigi Olivieri, che ne era il comandante, l'Organizzazione O manteneva una buona efficienza sotto tutti gli aspetti. Costituiva, anche in pace, un valido campanello di allarme ai confini della patria. E si prevedeva che in caso di mobilitazione poteva essere una sicura difesa contro le azioni di bande partigiane jugoslave e contro le azioni di sabotatori al soldo dello straniero e pervasi di false ideologie politiche. Lo stesso Olivieri ricordava poi l'ultima massiccia mobilitazione dell'organizzazione O, quella effettuata fra l'ottobre e il dicembre del 1953, nell'imminenza del ritorno di Trieste sotto piena sovranità italiana. All'inizio degli anni 50 anche i circoli triestini subiscono un profondo mutamento. I gruppi paramilitari vengono riorganizzati e denominati gruppi di autodifesa. A gestire la transizione è il colonnello Prospero Del Din, un altro ufficiale dell'esercito che, come Olivieri, è anche responsabile dell'organizzazione O. Anche i gruppi paramilitari di Trieste entrano così sotto il diretto controllo dell'esercito. Quando anni dopo il suo nome risulterà fra quelli dei 622 operativi di Gladio, l'imprenditore edile Renzo di Ragogna racconterà la sua personale esperienza in quella fase della storia dei gruppi
Negli anni
paramilitari
50,
triestini.
unitamente ad altre persone, mi recavo fuori dalla zona del territorio libero di Trieste, che, come noto, era amministrata dagli alleati, verso la provincia di Udine, nella zona pedemontana denominata Rivoli Bianchi, ove ufficiali dell'esercito italiano degli Alpini ci istruivano nell'uso delle varie armi e sulle tecniche di guerriglia. Tali viaggi venivano compiuti da un gruppo di una decina di persone che, partendo dalla stazione centrale di Trieste via ferrovia, raggiungevano la stazione di Udine, ove erano attese da personale in abito civile, i quali ci accompagnavano presso una caserma degli Alpini, sita nei pressi della piazza Primo Maggio. In tale caserma si cambiava d'abito indossando tute grigio-verdi e con un mezzo militare si partiva alla volta della località che ho precedentemente detto. Al termine delle esercitazioni si faceva rientro a Trieste e si riprendevano le normali attività personali.
Paolo Emilio Taviani, senatore della Repubblica e più volte ministro per la Democrazia Cristiana, scriverà nelle sue memorie che a Trieste tutti i partiti avevano creato delle unità destinate a combattere, dislocate in modo che l'una controllasse l'altra. Ma vi era carenza di armi. I capi dei partiti cosiddetti nazionali, democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani, speravano giungessero armi dal governo italiano. E le armi, infatti, arrivano. Spedite da Taviani in accordo col presidente del Consiglio di allora, Giuseppe Pella, e con l'immancabile Andreotti. La distribuzione viene affidata al leggendario partigiano piemontese Enrico Martini Mauri, che ufficialmente arriva a Trieste per dirigere la locale stazione radio della RAI. Secondo Taviani, Nell'organizzazione paramilitare anticomunista non c'erano solo ex partigiani bianchi e giovani neofascisti violenti. Vi militavano fianco a fianco repubblicani, socialdemocratici, liberali, socialisti e anche parecchi garibaldini di lingua italiana, che si erano dichiarati pronti a combattere insieme nell'Ausoppo, nel caso fossero entrate le truppe jugoslave. Contro gli jugoslavi, ma anche contro i comunisti italiani, sono ormai mobilitate le forze di tutti i partiti di governo, che nel laboratorio triestino sono già da anni mescolate con quelle dell'opposizione neofascista. 2 anni dopo, l'organizzazione O e i gruppi di autodifesa verranno sciolti ufficialmente, ma solo per consentire ai loro membri di confluire in un'altra struttura paramilitare segreta che sui documenti del servizio segreto viene chiamata convenzionalmente Operazione G. Si tratta di Gladio. La puntata di oggi si conclude qui, con un finale che lascerebbe intendere un nuovo inizio. Gladio evoca infatti tante immagini di una parte della nostra storia nazionale che la storiografia sta iniziando solo ora a conoscere meglio, al di là dei depistaggi e del sensazionalismo. In questa puntata di Valloon, che abbiamo realizzato in occasione del Giorno del Ricordo del 2024, una data molto discussa che però la destra di governo ha eletto a fondamento del calendario civile nazionale, con Lara, Olga, Alessia, Debs, Frey e Jacopo, che è stato con voi in onda, abbiamo voluto inserire un altro piccolo tassello utile a conoscere quelle vicende dell'Alto Adriatico di cui dobbiamo ancora comprendere appieno la rilevanza nella storia repubblicana. Nel salutarvi, vi ricordo che da lunedì questa puntata sarà riascoltabile in podcast su www.radiovanloon.info. Ciao a tutte e tutti, da Jacopo.